Quattordicesima domanda nel Vangelo di Marco. Leggiamo il passo, lo troviamo al capitolo 6, la domanda è al versetto 38, ma noi leggiamo tutto il passo che è dal 34 al 44, 10 versetti. Caso strano, questa è la condivisione dei pani e dei pesci nel Vangelo di Marco, che non viene mai, non la troviamo mai nelle domeniche. È una cosa strana. L'ho commentata una volta io ad una messa di intercessione quando si facevano nella chiesetta sul prato della frazione di Santo Stefano, che è stata una messa a tema. Bene, il passo è questo. Sbarcando vide una grande folla. Si commosse perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: Il luogo è solitario ed è ormai tardi. Congedali perché vadano nelle campagne e nei villaggi vicini e comprino da mangiare. Egli rispose loro: Date voi loro da mangiare. E gli dissero: Dovremmo comprare pane per 200 denari per dare loro da mangiare? Ma egli rispose loro: Quanti pani avete? Andate a vedere. E accertatisi dissero: 5 e 2 pesci. Ordinò loro di farli sdraiare tutti sull'erba verde a gruppi, ma si sedettero formando quadri di 100 e di 50. Prendendo lui i 5 pani e i 2 pesci e levando lo sguardo al cielo, pronunziò una benedizione, divise i pani in pezzi e cominciò a darli ai discepoli perché li distribuissero. Anche i 2 pesci divise per tutti. Tutti mangiarono e si saziarono, e di pezzi ne raccolsero 12 ceste piene, anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 adulti. E ho dimenticato il versetto che ho scritto a mano, che sarebbe quello precedente, 33. Partirono sulla barca verso un luogo solitario in disparte, ma mentre andavano molti li videro e li riconobbero. Allora da tutte le città corsero là per terra e li precedettero. Il passo è il famoso passo della condivisione dei pani e dei pesci che per ben 6 volte si trova nei Vangeli e 2 volte si trova nel Vangelo di Marco, così piccolo. Il Vangelo di Marco sono appena 13 capitoli e si trova 2 volte la condivisione dei pani e dei pesci, una in terra di Israele, che è questa, e un'altra in terra pagana, ma la domanda è la stessa. Quindi non so se rivedremo di nuovo questo passo. Quanti pani avete? E da qui abbiamo imparato che sorgono tante altre domande per la nostra vita. E come mai loro partono verso un luogo solitario in disparte? I discepoli sono stati mandati da Gesù a predicare, tornano e hanno fatto un disastro. Loro raccontano, in pratica, più che predicare le idee di Gesù, hanno predicato le loro idee nazionalistiche e la gente non ha capito niente. E allora Gesù, vedendo che c'era anche tanta gente che veniva un po' presa da queste idee nazionalistiche, ricordiamoci che la Palestina era sotto il dominio romano, la gente non ne poteva più di tasse, di stare male, quindi volevano questa specie di rivoluzione. E quindi, sentendo predicare gli apostoli, andavano appresso agli apostoli, non andavano appresso a Gesù. Gesù capisce che la cosa diventa pericolosa e li vuole portare in disparte per catechizzarli. Ma la gente, vedendo che loro sono partiti sulla barca, e è un lago, quindi non è qui, non lo chiamano mare, ma è un lago, a piedi vanno dall'altra parte e quando sbarcano, che tra l'altro il L'Evangelista dice sbarcò solo Gesù e se li ritrova tutti lì. Vide questa grande folla. Siamo al solito dove c'è Gesù, c'è sempre tanta gente e Gesù si commosse, si commuove. È lo stesso termine che troviamo quando Gesù incontra il lebbroso. Dinanzi alla sofferenza fisica delle persone in caso di malati, e qui c'è un'altra sofferenza, è una sofferenza spirituale. Questa gente era come pecore senza pastore, non c'erano preti. E non è vero, perché in Palestina al tempo di Gesù c'erano 18.000 preti, quindi i preti erano in abbondanza, anche perché non era una cosa vocazionale, ma era una cosa generazionale. Il padre si sposavano i preti, quindi i figli continuavano, specialmente il primogenito, continuava il mestiere del padre, che era anche un buon mestiere, lo è anche oggi se si fa come mestiere. Però erano come pecore senza pastori. E allora Gesù si ferma con questa gente e si mise a insegnare loro tante cose. Comincia a parlare e ad annunziare l'amore di Dio, il segreto messianico, il segreto dell'amore di Dio per ogni persona. Praticamente sta facendo tutto il discorso dell'Evangelo. E parla, parla, parla Gesù, e le sue omelie, catechesi sono lunghe, tanto che si fa tardi. E allora ecco qui si avvicinano i discepoli. Come mai si avvicinano? Non sono accanto a lui. In pratica Gesù sta predicando, ma loro sono da un'altra parte. È come non c'è più sordo di chi non vuol sentire, non solo che nella loro testa hanno le loro idee e non si lasciano intaccare minimamente dal messaggio di Gesù, ma stanno pure lontani. Capita quante volte che qualcuno, mentre uno predica, si allontanano e così. Questi si allontanano, però visto che si è fatto tardi e Gesù parla, 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 si avvicinano a Gesù e gli dicono: senti, il luogo è solitario. E difatti sono andati in un deserto. Allora, sono andati in un deserto. Scusate che c'è qualcuno che... Ok, perfetto. E dice, ormai è tardi, quindi congedali, manda via questa gente. Non è che si avvicina a Gesù e dice: senti, già è tardi, che dobbiamo fare? Forse è meglio che la smetti, facciamo qualche cosa. Invece no, loro hanno una certa autorità su Gesù. Di per sé dovrebbe comandare Gesù, invece loro comandano a Gesù e gli danno anche quest'ordine: mandali via, mandali nelle campagne vicine, nei villaggi vicini, visto che siamo in questo luogo solitario, deserto, e perché comprino da mangiare. Comprare è una mentalità, diciamo, pagana, è la mentalità del mondo. Se hai soldi per comprare una cosa, ce l'hai, se non c'hai i soldi, niente da fare. In pratica loro si comportano come i pastori che più che dare da mangiare prendono e non danno niente perché non hanno niente da offrire. E Gesù risponde loro questa famosa frase che viene citata più volte: date voi loro da mangiare. In pratica, provvedete voi da mangiare. Ha due significati. Da una parte, date voi da mangiare a questa gente, dall'altra, offrite voi stessi, cioè fatevi mangiare. Loro capiscono solo la prima parte, quella materiale, dice: dobbiamo comprare noi 200 denari di pane per far mangiare questa gente. Questa gente probabilmente sono poveri, il mangiare dei poveri era pane, sale, poi vediamo che hanno del pesce, ma il pesce era già un cibo da borghesia, diremmo, che si mangiava il sabato, nelle feste, e si mangiava il pesce o la carne. E quindi mangiavano pane, molte volte pane e sale, o pane e qualche oliva. Quindi dobbiamo andare a comprare 200 denari, che è un bel capitale, sono 6 mesi di lavoro per questa gente. E Gesù ancora fanno un discorso su due paralleli e Gesù risponde: quanti pani avete? Andate a vedere, quindi non ce li hanno appressi. Ed è una cosa strana perché loro avevano portato la schiscetta, la merendina, avevano portato il panierino delle delizie, delle meraviglie, avevano portato con sé da mangiare, erano stati previdenti, però non ce l'hanno vicino, andate a vedere, quindi sono lontano, sempre lontano da Gesù. E rispondono, che tra l'altro è una cosa strana, Gesù li aveva mandati. E già nel capitolo precedente, oltre il bastone, non prendete nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro, perché dovevano vivere della solidarietà delle persone, dovevano essere gli altri. Ogni operatore, ogni predicatore ha diritto alla sua ricompensa, quindi devono essere gli altri a mantenere. Invece loro, pur che c'era siamo nello stesso capitolo, versetto 8, dove dice non prendete nulla, né pane, né bisaccia, né denaro, allora avevano il denaro, il pane e la bisaccia. In pratica hanno disobbedito. Gesù continua e loro dicono abbiamo 5, non 5 pani, 5 e 2 pesci. Si arriva a 7, si arriva a 7 che è la totalità. C'è tutto in pratica e Gesù, dopo che ha sentito che hanno 5 e 2 pesci, ordinò. È l'unica volta che ordina ai discepoli l'obbedienza. In pratica è tre volte in questo Vangelo. Due volte Gesù ordina agli spiriti immondi e una volta ordina a loro, perché se glielo chiede come consiglio, sa che non lo faranno, perché questo va oltre la loro mentalità e quindi ordina, gli dà l'obbedienza di farli sdraiare. Si sdraiavano i signori sull'erba verde. È necessario mettere anche questo aggettivo, è verde l'erba. L'erba è verde, lo sappiamo, non è erba secca, ma il riferimento è al Salmo 23. Il Signore, il mio pastore, in pascoli erbosi lui mi conduce. Quindi Gesù sta esercitando la sua signoria e fa il riferimento al pastore di Israele e dice fateli sedere, sdraiare sull'erba a gruppi, a simposio, che era praticamente la tavola, il modo di rapportarsi per fare festa, per fare condivisione, condivisione di gioia, condivisione di festa, condivisione di cibo, cioè mettetevi in questo simposio come se fosse una festa. Ma loro si sedettero formando quadri di 100 e di 50, che era la formazione militare. E gli apostoli non dicono niente. In pratica, da una parte Gesù li invita a sedersi perché sta per cominciare una festa, loro invece si siedono a squadra come se dovessero andare in battaglia, come si siedono i militari. In pratica, testimoniano con il loro atteggiamento, con il loro sedersi, quello che hanno in testa, cioè di volere andare in battaglia. E qui Gesù prende il pane e lo pronunzia la benedizione, lo spezza e lo consegna. Se ci fate caso, sono le quattro parole della consacrazione. In pratica, Gesù ripete le parole dell'Eucarestia, della consacrazione, che ogni giorno o quando celebra il prete ripete nella messa e dopo lo consegna ai discepoli, perché lo distribuissero. Ancora una volta Gesù non dà un potere, non dà una carica, ma dà un servizio. Prendete questo pane e distribuitelo. Lo distribuiscono a tutti, mangiano tutti e raccolgono 12 ceste di pane e di pesci. 12 è il numero delle tribù di Israele, quindi tutto Israele, il nuovo Israele, può essere nutrito a partire da 5 pani e 2 leggi e 2 pesci e sono 5.000 uomini adulti. E c'erano anche le donne, c'erano anche i bambini, però qui si parla soltanto di 5.000 uomini adulti. E in pratica il numero 5 sappiamo che è il numero dello Spirito, 50 è il numero della comunità dei profeti, 5.000 profeti diventano nello Spirito. Ma anche qui all'inizio si parla di folla, una folla anonima, al termine si parla di 5.000 uomini adulti. In pratica, questo servizio che ha fatto Gesù dando loro l'insegnamento, dando loro il pane, li ha fatti crescere, li ha fatti maturare e li ha fatti diventare responsabili della loro vita, perché il bambino viene sempre guidato dai genitori e dal papà o dalla mamma, mentre l'uomo adulto non viene più guidato da nessuno. Non chiamate nessuno maestro, non chiamate nessuno padre, proprio perché devi vivere la tua vita e di per sé si realizza la comunità profetica. Aveva detto Mosè a Giosuè: fossero tutti profeti nel popolo di Israele, e quindi questi 5.000, che è il multiplo di 50 per 5, no, il multiplo di 50 sono la comunità profetica che dovrebbe essere la comunità di Israele e dovrebbe essere la Chiesa. Ma da questa diciamo, è la spiegazione. Da questa spiegazione scaturiscono delle domande. Allora, la prima domanda parte dal passo, dalla parola alla lettera che troviamo nel Vangelo. Nel Vangelo viene tradotto Gesù sbarcando. Ma se voi andate a guardare in greco alla lettera essendo uscito. Allora, in alcune interpretazioni spirituali, questo essendo uscito è una situazione interiore di Gesù. Essendo uscito dal suo mondo, dal suo problema, perché certo con i discepoli apostoli qualche problemino l'aveva, lo stiamo vedendo. Quindi, essendo uscito da se stesso, ecco, riesce a guardare alla situazione degli altri. Allora, la domanda: riesco a uscire dalle mie situazioni per guardare gli altri, per guardare al problema degli altri, all'aiuto che hanno bisogno gli altri? Guardate che questo è importante, perché molte volte noi ci troviamo, ma io ho i miei problemi, ma io ho, molte volte è come il malato riesce a parlare soltanto della sua malattia, e così noi a volte riusciamo a parlare soltanto del nostro problema, il nostro problema lavorativo, il nostro problema di salute, il nostro problema affettivo, il nostro problema relazionale, catalizza tutta l'attenzione e non riusciamo ad andare verso gli altri. La prima domanda è: riusciamo a uscire dal nostro problema, qualunque esso sia, per andare incontro ai bisogni degli altri? Seconda domanda: ci commuoviamo, cioè il nostro cuore si muove a compassione per la fame di parola che c'è nel popolo del Signore? Questa gente aveva fame di parola, questa gente voleva ascoltare l'insegnamento di Gesù. Questa gente aveva un mucchio di preti, aveva un mucchio di funzioni e cose, eppure escono dalla città, inseguono Gesù perché? Per ascoltarlo. Questo fa riflettere sull'importanza dell'insegnamento, di un insegnamento più o meno profetico. E allora proviamo a metterci in gioco pasturando, cioè dando da mangiare alle persone che vengono al nostro gruppo. Ci sono tante persone che si affacciano alle nostre comunità, alla nostra vita. Riusciamo a dare da mangiare, a fare i pastori, pastorale? Il pastore è l'unico e lui, siamo tutti cani da gregge, però il termine è quello. Riusciamo a farli mangiare queste persone mettendoci in gioco naturalmente, perché quando tu parli, quando tu apri la bocca si capisce quello che hai nel cuore e quello che hai anche nella mente, perché tu scegli quello da dire. Oppure, altra domanda, li congediamo mandandoli allo sbaraglio dove possono comprare corsi a pagamento dai tanti guru che ci sono da sempre. Guru, guaritori, maestri, c'erano al tempo di Gesù, ci sono anche oggi. Persone che non trovano una risposta esistenziale, un nutrimento nella chiesa, nei gruppi, nelle comunità, ecco che vanno fuori a cercare altrove. E sono le derive della religione, purtroppo. E sono tutti corsi a pagamento dove ti promettono tanto, ti fanno grandi aspettative, ma poi alla fine della fiera non c'è niente. Perché purtroppo funziona così. E la simonia, vi ricordate Simone il mago? Dai anche a me questi poteri, io ti pago. Ma dove c'è pagamento? Dove c'è, per carità? E io darò il doppio ai predicatori, a chi esercita la presidenza, esercita la presidenza, dice Paolo a Timoteo. Però dove c'è questo guadagno, dove c'è questo voler guadagnare più che voler fare del bene alle anime, cosa diceva Don Bosco? Prenditi tutti i beni e dammi le anime. Noi dovremmo in un certa maniera aiutare queste persone che si avvicinano a noi dando proprio questo cibo dello spirito di cui tutti abbiamo, dico abbiamo bisogno perché poi li cerchiamo. E Gesù dice: date a loro voi da mangiare. Quindi diamo il nostro tempo e la nostra testimonianza, l'insegnamento, non deve essere un insegnamento dottrinale. E dottorale da professore, ma l'insegnamento deve partire dalla nostra testimonianza. Non che dobbiamo testimoniare guarigione e liberazione che abbiamo avuto nella nostra vita, ma la testimonianza di come il Signore è intervenuto nella nostra vita e il Vangelo, più che essere una norma, un qualcosa, e tutti noi abbiamo fatto questa esperienza, il Vangelo diventa vita, lo incarniamo nella nostra vita. Quanti pani avete e quante forze abbiamo e quanto siamo disposti a condividere dei nostri beni. Andate a vedere, facciamo un bilancio delle nostre forze e dei nostri beni, perché poi qui si parla di condivisione, la condivisione della sapienza, della saggezza, ma anche la condivisione money, economica. I nostri beni, condividerli con gli altri. 5 pani e 2 pesci, 5 e 2 si arriva a 7 e la totalità. Io non so come chi ci arriva, ecco un San Francesco ci è arrivato, a donare e condividere proprio tutto quello che si ha. E lo vediamo negli Atti degli Apostoli, lo vediamo già con Pietro quando arriva il giovane ricco. E cosa fa Pietro? Lo vuole tenere per sé. Non abbiamo una lira qua, è uno che arriva. Invece Gesù cosa dice? Vai a darlo ai poveri e poi vieni. E fateli sdraiare. Si sdraiavano i signori. Questo l'abbiamo ripetuto in tutte le salse. Chi mangiava sdraiato erano i signori. Allora la domanda, faccio sentire signore le persone con cui mi relaziono attraverso il mio servizio. Tutti noi, molti di noi, sono impegnati in un servizio, servizio di preghiera, servizio delle sedie, servizio, qualsiasi servizio, servizio del canto, servizio, e li faccio sentire signori queste persone con cui mi relaziono. Ecco qui poi c'è la nota dolente. Fateli sdraiare a gruppi. A gruppi, alla lettera è a simposio, a simposio. La domanda è: creo comunione festosa quando sto con gli altri? Sono lievito. E molte volte quando facciamo questi ritiri, la TOIL, adesso c'è il prossimo, c'è la TOIL, ve lo ricordo, dal 16 al 22 agosto, iscrizioni aperte, tutto ok, tutto si fa. E cosa dico? Cerchiamo di condividere i posti, non ci mettiamo sempre con le stesse persone. Un po' fa bene perché abbiamo realizzato amicizie, vogliamo stare con i nostri amici. Anche adesso tra nord e sud ci sono tante amicizie e la TUIL, dico la TUIL perché è il prossimo, ma anche Paestum o Isola delle Femmine. Sono momenti in cui creiamo questa comunione, ci rivediamo dopo diversi mesi. Però ecco il bello, creare simposio, creare festa, cercando di essere lievito. Il lievito è quello che se ne mette un pizzico per far fermentare tutta la pasta. Allora io sono persona lievito, dove vado creo comunione, creo festa, creo questa fermentazione, questa lievitazione, faccio lievitare le persone, le faccio innalzare in alto. Oh, questo è il nostro compito. Sia a tavola con tuo marito, con tua moglie, con tua suocera, sia nella comunità. È difficile. Oggi non so che cosa ho messo. Ah, ho cambiato ieri sera l'immagine del profilo e c'è un sorrido generalmente. Allora, nella ranza mi ha scritto, non li leggo mai i commenti, ma stavolta l'ho letto, ma tu non ti arrabbi mai? Ornellina Arranza del mio cuore che ci conosciamo da 25 anni, che abbiamo fatto le nozze d'argento. E certo che mi arrabbio, tante cose non mi piacciono, tante cose mi innervosiscono, tante cose... Però, ecco, cerco di sorridere a queste cose, cerco di sorridere. Anzitutto non voglio dargli la vinta al diavolo che ti vuole depresso, contuso e confuso. E poi è inutile, cosa serve arrabbiarsi? Quindi, e poi non devo far pesare agli altri. Molte volte anche in una comunità hai un attrito con un confratello, capita, siamo zitelli, quindi capita un attrito, cosa fai? Diventa allora, mi chiudo nel silenzio, mi cosa? No, e cerco di andare oltre, di sorridere anche agli eventi negativi. Lo faccio sempre, perché lo scelgo. Siete nella gioia malgrado le tribolazioni, dice San Pietro nella sua prima enciclica. E poi gli altri vedono quello che hanno loro. Stamattina mi ha telefonato mio fratello Antonio, mi diceva, ti viro 7 volte sediato? Ti viro il streaming, sei sediato, hai da faccia scura. Ma veramente no, caro fratellino. Sei tu che hai la faccia scura e la proietti su di me. Molte volte noi quello che abbiamo dentro lo proiettiamo sugli altri. Poi figurati. Questo è il... Allora, in fondo, ogni volta che siamo a tavola, questo capita anche nei gruppi. E nei gruppi, non è che sono tutti simpatici quelli che arrivano ai gruppi, ci sono persone simpatiche con cui noi siamo in comunione perché siamo sullo stesso piano, stesse inclinazioni, stessi gusti, stesso cantante per dire, e altri invece che proprio ti stridono, ma non puoi essere ostaggio di sentimenti di antipatia e simpatia. Devi essere festa sempre e devi cambiare, non puoi stare sempre con la stessa camicia. Ecco allora è il simposio è cercare di essere in comunione con tutti, cambiando tavoli, però chi ci arriva, chi non ci arriva, non ci arriva, non siamo lì. E la cosa, gli altri invece, si misero a quadri di 100 e di 50. Allora, io mi relaziono attraverso il ruolo, fosse pure di servizio. Adesso questi non si offendono, però, e quindi, alla Tuil c'è il tavolo della sagrestia, dove c'è Alfonsa, dove c'è Sara, dove c'è Francesco. Santi, E loro vogliono il tavolo perché arrivano più tardi. Va benissimo, va benissimo. C'è il tavolo della presidenza nel convento, io sono messo al centro perché è il presidente. E in pratica non dovremmo relazionarci con gli altri attraverso il ruolo oppure in un atteggiamento di guardingo, adesso mi dicono questo, adesso mi dicono questo, io sono no, dovremmo sederci a fare, a mangiare, fare eucarestia in questa condivisione gioiosa con chi ci capita accanto senza essere messi in difesa come un militare. E con la disposizione dei 100 e dei 50. E sono le persone farine, le persone che sono massa, che hanno una massa dentro e vogliono distinguersi attraverso un ruolo, attraverso il servizio che li distingue. In realtà noi arriviamo, queste sono le indicazioni, non è un giudizio, sono le indicazioni del Vangelo che vi sto dando. Poi ognuno di noi arriva dove può arrivare, ma è un diverso modo di mettersi a tavola, non soltanto a tavola in famiglia, ma anche a tavola specialmente quando facciamo Eucaristia. Perché poi qui Gesù prende e fa le stesse, ripete le stesse parole dell'Eucaristia. Allora, tutti noi in questo lockdown, che dice che le parole in inglese non bisogna usarle, quindi in questo tempo di restrizione, in questo tempo di clausura, questo tempo di detenzione domiciliare, chiamala come vuoi, abbiamo sofferto per la mancanza dell'Eucaristia. Dico abbiamo sofferto perché celebrare da soli o con pochi confratelli è bello sempre, però la comunità è importante. E abbiamo sofferto perché ci mancava il culto, ma l'Eucaristia, siate eucaristici, dice Paolo nei Colossesi, in Colossesi, e Teilhard de Chardin diceva fate l'Eucaristia sul mondo. L'Eucaristia non è soltanto il culto, andare a messa, ma fare della nostra vita una messa. Fare della nostra vita un'eucaristia. Allora faccio diventare eucaristia, eucaristia significa ringraziamento. Faccio diventare un ringraziamento continuo la mia vita o mi fermo al culto? Ah, già ho fatto la parte mia, ho celebrato la messa, sono andato a messa, ho fatto la comunione e magari mi sono messa anche in ginocchio per fare la comunione, la prendo in bocca perché sulle mani sono sporche, come se la linguzza fosse bella pulita. E poi aprendo anche la bocca, c'è adesso anche la spatolina per pulire la lingua. Pensateci, perché il prete vede pure la gola a volte. Quindi siate eucaristici, viviamo l'Eucaristia, altra domanda. E tutti mangiarono e si saziarono. Cerco di arrivare a tutti o mi fermo agli amici, alla famiglia. Ecco qui, tutti. E l'Eucaristia la cosa bella è che fa comunione con tutti. Mentre nell'Antico Testamento la Pasqua, l'agnello, i preti si mangiavano la parte migliore e poi l'agnello ci sono le parti buone e le parti meno buone, la comunione è uguale per tutti, sia il Papa sia l'ultimo peccatore che viene a messa, prendono comunione uguale per tutti. E per ultima domanda, 5.000 uomini adulti. Faccio crescere le persone che servo facendoli entrare in dinamiche profetiche oppure li continuo a trattare come bambini? Il compito del prete, il compito del capogruppo, il compito del pastorale, il compito del genitore, il compito dell'educatore è quello di, ecco, far crescere le persone e farli passare da una modalità bambini a una modalità persona E per noi che facciamo un cammino religioso, spirituale, diventare profeti, che il profeta è colui che ascolta Dio e parla di Dio. La comunità profetica è questa, è una comunità che ascolta Dio e che racconta, vive quello che Dio gli ha detto. I famosi passi che noi prendiamo al termine del canto in lingue, che troviamo nella messa e al termine del rosario, al termine delle nostre pratiche, quella è una, se ci crediamo, è una parola di Dio. E io personalmente tante scelte e tante cose della mia vita le ho fatte a partire da una parola che ho ricevuto, ma non nelle mie preghiere personali, quelle io mi fido meno, ma nelle preghiere, quante volte io. E c'è una preghiera il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, oppure il rosario. Dico, Signore, parlami attraverso la parola che verrà data oggi. E la parola, o la prima, la seconda, c'è sempre una parola che mi colpisce. Ad esempio, stamattina il rosario, la parola di Elena, mi ha colpito per una, è stata una risposta personale. Dico, Signore, parlami attraverso il fratello e la sorella. È bello questo, perché veramente, almeno a me, mi danno sempre delle risposte. Allora, la comunità profetica, ma non è soltanto questo, la comunità profetica è quella che vede, anticipa i tempi, vede quello che vuole fare Dio. Ed ecco che allora per questo dobbiamo a volte strappare. A volte faccio un compito antipatico, nel senso che mi rendo antipatico ai fratelli, alle sorelle, perché cerco di strappare delle certezze, delle cose, se no siamo sempre gli stessi. Ecco, provocare gli altri, provocare perché possano agire o reagire. E quando li provochi, se reagiscono, siamo ancora a modalità bambino. Quando non reagiscono più e invece di reagire la risposta parte da un agire, parte dal cuore, te ne accorgi, ecco che allora io nel mio intimo benedico il Signore perché vuol dire che stiamo camminando in direzione di essere umani. Bene, 45-40 minuti di omelia, di catechesi, queste sono le domande, no, 37, buono.